Leggiamo il testo che generalmente leggo alla fine, lo leggo all'inizio, poi leggeremo altre scritture. In Primo Corinzi, capitolo 11, dal verso 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del vino, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti del Signore affinché non siamo condannati col mondo. Qui ci sono alcune condizioni del memoriale. Intanto il memoriale, già lo dice la stessa parola, vuol dire non dimenticare, ricordare. E abbiamo fatto un canto, Giuseppe ha detto delle cose che non dobbiamo guardare il passato. Il passato dei fallimenti, degli errori, delle cadute, questo sì. Ma il passato dove noi abbiamo ricevuto redenzione, quello non possiamo dimenticarlo. Il passato che si è realizzato per la nostra salvezza, quello che è successo quel giorno in cui Gesù è stato arrestato e poi flagellato e dopo crocifisso, condannato a morte e crocifisso, non possiamo dimenticarlo. Quello non dobbiamo dimenticarlo. E quando rompiamo il pane e lo mangiamo, noi stiamo facendo qualcosa, stiamo ricordando che grazie a quella morte del nostro Signore Gesù, ora facciamo parte di un corpo. Ora siamo, grazie a quel corpo rotto, ora noi siamo un corpo, possiamo essere un corpo unito. A quel corpo lacerato, ora possiamo essere un corpo guarito, perché per le sue lividure siamo stati guariti. A quel corpo sanguinante noi possiamo essere purificati, imbiancati e vestiti di bianco, ma il corpo di Gesù era insanguinato. E la vita nostra può essere lavata, pulita, col sangue di Gesù. E questo è una ricordanza che non dobbiamo mai portare lontano dalla nostra mente, ma ci sono momenti in cui si deve ricordare in modo più forte, facendo qualcosa. E quando vediamo il pane, vediamo il vino, ricordiamo proprio questo. È importante guardare indietro, ma è importante anche guardare avanti e guardare nel presente. E quello che è soprattutto anche guardare verso il futuro. Il futuro, qual è il futuro? Ogni volta che voi ne mangiate, abbiamo letto, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Significa che questa volta abbiamo potuto annunziare la morte del Signore per la salvezza. La prossima volta potrebbe essere che è già avvenuto, che sta avvenendo. Forse questa potrebbe essere l'ultima cena che facciamo, perché noi aspettiamo che Egli venga. E la Chiesa non deve dimenticare che Gesù ritorna. E quindi ogni volta che celebriamo la cena dobbiamo pensare che potrebbe essere l'ultima. E se la celebriamo con questo spirito e cominciamo a non preoccuparci più dei problemi terreni, così come giusto che li consideri i problemi terreni, ma è giusto che gli diamo l'importanza che meritano. Quello che merita più importanza è il nostro rapporto con Dio. Come stiamo vivendo qui da cristiani? Come stiamo vivendo qui da discepoli? Perché non dobbiamo dimenticare quello che il Signore ha fatto? Perché? Perché se non lo dimentichiamo, viviamo per quello che il Signore ha prodotto con la sua morte, con la sua opera di redenzione. Amen. Fate questo in memoria di me. Ricordare ciò che ha fatto. E andiamo subito in Giovanni 3,16. Questo verso che non c'è bisogno che lo sfogliate la Bibbia per leggerlo, perché lo citiamo quasi tutte le domeniche, quantomeno spesso, è un verso che si conosce a memoria, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo. Ecco, dobbiamo ricordare nel memoriale che Dio ha tanto amato me e anche gli altri. Il mondo significa tutti, tutti compreso io, non io compreso i miei amici, non io compreso le persone brave, non io compreso le persone che pregano, non io compreso le persone che leggono la Bibbia, non io compreso le persone che vanno in chiesa. Per il mondo. Dio ha tanto amato il mondo, tutti quanti, ma non tutti lo ricevono. Ma non è un problema di Dio, è un problema degli altri, è un problema dell'uomo. Ma chi è che lo ha ricevuto non deve dimenticare, perché è facile dimenticare. Siamo facili a dimenticare. È qualcosa che invece dobbiamo ricordare, che il Signore Gesù ci è stato dato e ci è stato dato per ubbidire al Padre. È la sua obbedienza che ha prodotto la nostra salvezza. Ci è stato dato un figlio ubbidiente. Attraverso l'ubbidienza succedono le cose straordinarie. Quella che vi raccontavo prima del pastore Gabelli è un'ubbidienza. E la chiesa non è morta, era una chiesa che si stava sfasciando, è una chiesa che si è ravvivata, una chiesa che si è fortificata, una chiesa che vive per l'ubbidienza di due persone che hanno lasciato il certo per l'incerto, che hanno lasciato un posto dove si viveva meglio per un posto dove si vive bene, ma è molto più caro, è più caro tutto. Cioè, mentre dove erano era più economico la vita, si viveva meglio, e loro hanno guardato quello che Dio gli ordinava e hanno detto ok, dobbiamo obbedire a Dio e dobbiamo farlo. Amen. Il dono che Dio ci ha fatto è Gesù, che ha donato affinché chiunque crede. Ma cosa ha prodotto la vita di Gesù, se non altri doni? Attraverso l'ubbidienza Gesù ci ha donato un nuovo spirito. Attraverso l'ubbidienza Gesù ci ha donato lo Spirito Santo. Amen? E qua, grazie allo Spirito Santo, noi possiamo camminare in santità, ma possiamo camminare nella verità e possiamo camminare senza urtare, senza colpire il muro, senza colpire l'aria, ma colpendo veramente quello che è l'avversario. Leggiamo Giovanni, capitolo 16, dal verso 7. Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Guardate, questo è il dono più grande che il Signore Gesù ha fatto. Ha voluto dire questo: io sarò sottratto dalla vostra vista, io sarò portato via dai vostri occhi, non mi vedrete più con gli occhi naturali, però il nostro collegamento rimarrà per sempre, perché verrà lo Spirito Santo. Sarà Lui a farvi capire le cose, sarà Lui a glorificarmi, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. In poche parole, voi saprete quello che penso, voi saprete quello che voglio, voi saprete quello che dovete fare, perché è Lui che ve lo dirà. Lui verrà in ognuno di voi, voi avrete un contatto diretto con me attraverso lo Spirito Santo che tutti quanti potete avere. Noi non lo comprendiamo questo dono, fratelli. Noi non comprendiamo che abbiamo un collegamento con il cielo grazie allo Spirito Santo. A volte, sapete, pensiamo che lo Spirito Santo è solo parlare in altre lingue. No, quella è una manifestazione. E quando parliamo in altre lingue ci edifichiamo. Ma che vuol dire che ci edifichiamo? Quando parliamo in altre lingue vuol dire che ci rilassiamo, abbandoniamo la stanchezza della nostra mente ed entriamo in un riposo, nel riposo di Dio, nel riposo dello Spirito. E nel riposo dello Spirito la nostra fede viene fortificata, stiamo credendo. Gesù ha detto: convincerà il mondo di giustizia, di giudizio, convince di peccato, convincerà il mondo. Non siamo noi a convincere, sapete, il mondo è confuso, è molto confuso, perché il diavolo ne inventa di tutti i colori perché la gente non creda in Dio. E ci sono tante storie che nascono, tante false dottrine per mettere confusione, poi anche se ci mette anche la scienza, con l'evoluzionismo, con quello, con quell'altro, che l'uomo deriva dalla scimmia, che l'uomo deriva da questo, da quell'altro. Cioè, a proposito di questo, una barzelletta la voglio raccontare. Un bambino dice: mamma, dice, la maestra ha detto, dice che, dice, anzi il papà ha detto che, dice, noi deriviamo dalla scimmia. Dice, gioia mia, la mamma, che era una cristiana, ha detto, dice, il papà è un'altra famiglia, io sono di un'altra famiglia. Forse lui deriva dalla scimmia, ma io no. Io sono stato creato da Dio. E dice, ma è una teoria assurda che viene predicata nelle scuole come Vangelo. È qualcosa di assurdo, di diabolico, perché un uomo posseduto nella mente si è fatto un viaggio, ha girato il mondo e ha cercato di scoprire, di vedere che c'era un collegamento, per poi andare a risalire nel fatto che tutto parte da un qualcosa di piccolo. Poi me lo dovrebbero spiegare come da niente, da sole le cose si forma una persona con due braccia, con le dita, con gli occhi, con un cervello che è tutto collegato, con un sistema elettrico che funziona a meraviglia. Poi me lo dovrebbero spiegare come da solo si forma un organismo in questa maniera così perfetto. in grado anche di sognare, in grado di percepire, di avere emozioni. Come fa dal niente? Le emozioni. E poi tutto quello che succede, chi gliel'ha insegnato al fegato a fare quello che fa, ai polmoni a fare quello che fanno, al cuore a fare quello che fa? Com'è che si può credere una stupidaggine del genere? Ma viene predicato come se fosse vero. Ora ce n'è un'altra. Ora c'è quella dei gender. Questa qua dei gender che viene insegnato nelle scuole, già è passato nel programma, che nelle scuole i genitori, se ne fanno richiesta, verrà data l'educazione gender. State attenti, perché questo viene messo nel patto di responsabilità che ogni genitore deve firmare quando lascia, quando iscrive il figlio a scuola. Dovete leggere attentamente quello che c'è scritto nel patto di responsabilità prima di mettere una firma. Perché se c'è scritto questa cosa del gender, poi dopo non potete fare più niente. Vuol dire che faranno delle lezioni particolari dove intanto insegneranno che il sesso non è una cosa, è una cultura. Ecco, questo è l'ultimo invento. Per mettere confusione sempre, ma la Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo, lo ha creato maschio e femmina. Non ha creato il gender. Ha creato il maschio e la femmina. Il diavolo cerca sempre di mettere confusioni, ma quando verrà lo Spirito Santo convince. Quando siamo ripieni di Spirito Santo, siamo convinti noi, ecco, e lo Spirito Santo usa noi per convincere gli altri. È la nostra convinzione che convince. Quanti ci credono? Ecco, potete rispondere. Sapete, il pastore diceva così, non è male, ecco, questa chiesa sembra un po' che sonnecchia. Allora, noi possiamo rispondere. Quindi, lo Spirito Santo è quello che convince e usa i convinti. Se non siamo convinti, non convinciamo. Vi immaginate una persona che dice, Dio è gioia. Dio è gioia, ma la depressione si legge nel mio volto. Una persona depressa vive la gioia, può predicare la gioia, è convincente. Oppure io sto fumando e gli dico, guarda che non fumare, perché ti fa male alla salute, si muore. Sono convinto? Assolutamente no. E allora tu perché fumi? E allora fammi vedere con la tua vita che non fumi perché sei convinto che il fumo fa male, allora ci credo. Ecco, la nostra convinzione convince, ma chi è che ci convince? Lo Spirito Santo. Il dono che Dio ci ha dato è lo Spirito Santo. E oggi dobbiamo ricordare anche questo, che grazie al sacrificio del nostro Signore Gesù, quando il suo corpo è stato rotto, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ed Egli vi annunzierà. Abbiamo letto qua, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Guardate che Gesù non diceva niente di sé, ma diceva tutto quello che lo Spirito Santo gli diceva. Non faceva niente di sé, ora lo leggeremo, ma faceva tutto quello che lo Spirito Santo gli diceva di fare. Lo Spirito Santo gli faceva vedere il Padre, quello che doveva fare, già lo vedeva, non so se lo vedeva in visione, se vedeva un film, come un film, se era a colori, se era in 3D, non lo so. Ma lo Spirito Santo gli mostrava e Gesù faceva e Gesù compiva. E questa, cioè, ora non siete in grado di capirlo. Perché? Perché non avete lo Spirito Santo. Quando noi riusciamo a a stabilire la comunione con lo Spirito Santo. E noi dobbiamo, sapete, lottare, dobbiamo veramente combattere, proprio perché riusciamo a conoscere intimamente la persona dello Spirito Santo. Perché è un compagno invisibile, è Dio che è vicino. Se l'abbiamo ricevuto, Lui ci vuole parlare, Lui ci vuole dire delle cose. Certe volte noi vorremmo vedere l'angelo, ok, gli angeli ci sono, ma c'è anche lo Spirito Santo, che è direttamente Dio, e che ci vuole annunziare le cose che ha sentito da Gesù, perché vuole che noi glorifichiamo Gesù. E quando noi riceviamo quello che Gesù ci dice attraverso la persona dello Spirito Santo, lo stiamo glorificando. Non si glorifica dicendo gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Ci sono quelle che dicono gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. No, no, appena tu ascolti quello che Gesù dice e lo Spirito Santo te lo riferisce e tu lo fai, stai glorificando Gesù senza dirlo, senza parole. Amen? È lì che dobbiamo arrivare. E quella è la meta. Io devo conoscere lo Spirito Santo. Devo avere intimità forte con lo Spirito Santo. Devo capire come mi parla. Devo capire come, cosa mi vuole dire. Devo capire che cosa devo fare. E non mi voglio muovere se non lo capisco. Deve diventare una fissa. Per essere esperta. Cioè, nel senso, una fissa giusta, buona, quella di comprendere quello che lo Spirito Santo ci vuole dire e come ci vuole parlare. Leggiamo Galati, capitolo 4, verso 6. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, che grida, Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ecco, qui leggiamo quello che il Signore Gesù ha fatto, che non dobbiamo dimenticare. Dio ha mandato lo Spirito del Figlio nei nostri cuori, ci ha dato lo Spirito Santo, vuole dire. Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù, ora vuole guidare anche noi. Lo Spirito Santo che era con Gesù, e ora vuole guidare anche noi. Ma che cosa ci vuole dire lo Spirito Santo? La prima cosa che ci vuole dire è che siamo figli di Dio e possiamo chiamare Dio Papà. È la prima cosa che lo Spirito Santo vuole attestare al nostro spirito, è quella che siamo figli di Dio e lo possiamo chiamare Abba. Papà vuol dire papà, non padre. Papà, più intimo. Amen. Perciò tu non sei più servo. E questo è quello che dobbiamo ricordare nel memoriale. Che non siamo schiavi del peccato. Non siamo schiavi degli uomini. Grazie a Dio siamo liberi. E possiamo rifiutare di fare delle cose che gli uomini ci propongono, che offendono la nostra dignità e offendono anche la dignità di Dio. E dobbiamo avere il coraggio anche, a volte, perché no, di essere licenziati. Cosa che nessuno fa, ma tutti si calano la testa, o meglio dire altre cose, nel linguaggio parlato, quelle che ci hanno i cervi. Cioè, perché questo è quello che il diavolo ci vuole fare capire, che ci sono quelle cose tutte a calare. Non è vero, io sono un figlio di Dio, non ce le ho quelle cose, e io sono sottomesso a Dio, e vivo camminando da figlio, e devo vivere camminando da figlio. Dobbiamo ricordare questo, che siamo figli, e lo Spirito Santo che ci è stato dato per l'opera di Gesù Cristo, per la redenzione che Gesù ha fatto per noi, e questo che è un effetto importante, è quello che noi siamo, non siamo più servi, ma siamo figli, e se vogliamo servire e dobbiamo servire il nostro Dio nel suo regno. Amen? Allora tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, dice la parola di Dio, sei anche erede. Figlio di Dio vuol dire che la ricchezza di tuo padre è anche tua. Amen. E noi non dobbiamo dire, Signore, dammi 100 euro. Se te ne servono 1000, ma contento anche di 100. No, cerca quello che ti serve. Se te ne servono 1000, Dio è tuo padre. E tuo padre è il padrone dei cieli e della terra. Ci sono ricchi, persone ricche sfondate che non sanno cosa fare con i soldi. E non sanno, e buttano le cose nuove per romperle, per così hanno come spendere altri soldi perché non sanno cosa comprare. E qualcuno magari si è comprato gli uomini. Si è comprato gli uomini per avere più potere, compra uomini, compra potere per provare nuove emozioni. Vediamo cosa si prova schiacciando, usando autorità, facendomi menzionare da tutti. A che serve che sei conosciuto da tutti e che sei menzionato da tutti? Quello che serve soltanto è essere conosciuto da Dio. E che un giorno Gesù possa menzionare il tuo nome, possa dire, Padre, questo è un figliolo tuo. Ma il Padre già ci conosce. E quando si guardano, vedendo noi, vedendo me o vedendo te, si guardano padre e figlio, ti sorridono, dici, entra, accomodati a casa, benvenuto figlio. Questo è quello che dobbiamo desiderare maggiormente. Amen. Sei anche erede per mezzo di Gesù Cristo. Questo è qualcosa di grande, qualcosa di importante. Lo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Paolo, ci ha voluto dire proprio questo, ci ha voluto mettere in evidenza proprio questo. E allora, noi non siamo più schiavi. E non dipendiamo più dal nemico. Viviamo come viviamo? Da figli o da orfani? Se viviamo da orfani, non abbiamo un'eredità, mendichiamo. Allora meglio dire al contrario, se mendichi, vivi da orfano. Non sei figlio, o quantomeno se lo sei, non ci credi. Se mendichi, se non chiedi con fede, non hai fiducia che Gesù ti ha fatto diventare figlio di Dio. Se tu non hai quella franchezza quando chiedi, allora vuol dire che non credi che Gesù ha sofferto per te. E che ha sofferto tanto. Io vi dico una cosa, quando non abbiamo questa franchezza, questa certezza che Gesù ha sofferto tanto per noi, offendiamo quello che Lui ha fatto. Offendiamo il Signore. Perché il dolore che Lui ha avuto per noi è stato tremendo. E se io credo, quel dolore è utile. Perché io ricevo e vivo da figlio. Ma se io non credo, disprezzo e metto il dubbio su quello che il Signore ha fatto per me, allora io sto disprezzando quello che Gesù ha fatto. Lo sto disprezzando, non lo sto onorando. Allora ci si accosta indegnamente. Sapete quando dice che ci dobbiamo accostare degnamente? Degnamente vuol dire considerare e apprezzare quello che Gesù ha fatto per noi e dire grazie Signore per quello che hai fatto, grazie per il sangue che hai versato, ma soprattutto grazie per avermi dato una vita nuova e per essere ora parte della famiglia e io ora sono diventato un figlio, non più servo e c'ho un padre. Qual è la differenza tra un orfano e un figlio che ha il padre vivo? che l'orfano non può più parlare con suo padre, non ha più un beneficio da parte di suo padre se non l'eredità che il padre non si è potuto portare appresso, se qualcosa ha lasciato, ma quello che aveva fatto può darsi che poi si può consumare in breve tempo, o può darsi che non è niente quello che ha lasciato, forse ha lasciato solo problemi, forse ha lasciato solo guai, e allora meglio non considerare per niente. Quindi niente eredità, niente famiglia, niente di niente, nemmeno un'appartenenza, nemmeno un senso di appartenenza. Un orfano vive una condizione terribile di solitudine, di sofferenza, ma il Signore Gesù, e oggi lo ricordiamo, è venuto perché ci sta dicendo attraverso lo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Paolo, quello che abbiamo letto, che non siamo più servi, ma siamo figli. E possiamo gridare Abba Padre, non siamo più orfani, abbiamo anche un'eredità, siamo accettati, siamo amati, siamo inseriti nella famiglia, siamo seduti nei luoghi celesti, apparteniamo a una famiglia straordinariamente ricca, apparteniamo a una famiglia che governa la terra e i cieli, il mondo. Anche se non sta governando adesso, adesso sembra che è il diavolo, il principe di questo mondo, che si sta facendo gli affari propri, ma ne ha ancora per poco. Ne ha ancora per poco, perché il Signore sta per ritornare e regnerà. E regnerà sulla terra per 1000 anni e io ci sarò. E noi ci saremo a regnare con Lui. E verremo a regnare con Lui. Amen. Non siamo servi, siamo figli. Amen. Dobbiamo crederci, se ci crediamo stiamo onorando il Signore, se ci crediamo noi ci accosteremo con dignità, ci accosteremo in una maniera più giusta. Quando disprezziamo quelle che sono le promesse che Dio ci ha fatto e non ci crediamo che sono nostre, che ci appartengono, noi stiamo pestando l'opera di redenzione del nostro Signore Gesù. Stiamo offendendo il nostro Signore Gesù, ma questa mattina io dico: Signore, grazie di tutte le benedizioni, grazie che faccio parte della famiglia. Amen. Gloria al Signore. Leggiamo Matteo capitolo 3 verso 16 e 17. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba venire su di lui. Ed ecco una voce del cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Domanda: ma in che cosa Dio si compiace di suo figlio che ancora non ha fatto niente per lui? Il suo ministero non era ancora iniziato. In che cosa si è compiaciuto? Dell'ubbidienza di Gesù alla madre e al padre, ai genitori naturali. Di questo si è compiaciuto il Padre Celeste. Di come è stato ubbidiente alle persone naturali, alle autorità naturali. Io vi dico una cosa, non nessuno potrà mai ubbidire veramente a Dio se non ha ubbidito alle persone che Dio ha posto in autorità sulla terra. Solo questo tipo di ubbidienza. Sorella, stai attento quando dici amen. Perché forse, ecco, tu anche sei figlia. Nel senso che dobbiamo stare attenti che non cercare di vedere l'ubbidienza esasperata. È un'ubbidienza che dobbiamo permettere che i figli siano ubbidienti e non esasperarli. Lo dice anche la stessa parola di Dio. Dobbiamo essere persone che dobbiamo facilitare l'ubbidienza. Dobbiamo incoraggiare l'ubbidienza, ma non, l'ubbidienza non deve essere per costrizione. Perché l'ubbidienza per costrizione è un'ubbidienza relativa che dura per paura soltanto. è quello che il nemico fa. Nella mafia, sia chi entra nella mafia diventa ubbidiente per paura perché t'ammazzano. Chi paga il pizzo ubbidisce perché ha paura di essere, di avere distrutta la propria attività commerciale, artigianale, quello che può essere, industriale, e tutti per paura. Questo è il diavolo. Ma noi siamo figli di Dio. Dio ha messo dentro di noi l'amore. E noi dobbiamo ubbidire per amore, e dobbiamo insegnare ad ubbidire per amore. In questo ci vuole la sapienza. Mai dire, sai, devi ubbidirmi perché io sono tuo padre, perché io sono tua madre, hai capito? Devi ubbidire, sennò Dio ti punisce. Non funziona così. La durezza, la disciplina deve essere gestita, deve essere data, però sempre con amore. Mi piace Luigi come modello di padre, e lui usa la pantofolina, la ciabatta, però poi mai, dopo ad aver dato il colpetto di ciabatta, la lascia senza darle un bacio. Giusto Luigi, il vero Irene, te lo dai il bacetto dopo che ti ha dato? Ecco, c'è una testimone vivente. Espressione d'amore e di dolcezza questa bambina. Perché? Perché viene disciplinata, ma è anche amata. Ogni volta che c'è la punizione lei lo sa perché è punita. E lei impara, ma sa che è anche amata. E anche se la ciabatta non la ama tanto, vero? Non è bella questa ciabatta, però un giorno non avrai più bisogno. È come l'ingessatura: quando l'osso si fortifica, si consolida, non ha più bisogno dell'ingessatura perché ormai è robusto. Quando la persona cresce, è cresciuta sana, non ha più bisogno di riprensione. Oddio, ce l'abbiamo sempre bisogno di un po' di riprensione. Se siamo figli, abbiamo un padre, dobbiamo vivere da figli. E dobbiamo vivere nell'amore. E questo è quello che dobbiamo anche ricordare nel memoriale, che Lui ha sparso, ha amato, per amore ci ha dato Gesù, per amore ci ha dato lo Spirito Santo, per amore ci ha dato anche l'amore nei nostri cuori, perché nello Spirito Santo c'è l'amore di Dio, Romani 5:5. È stato sparso nei nostri cuori, e questo amore noi lo dobbiamo manifestare. Amen. Gloria al Signore Gesù. E allora, rileggendo, ed ecco, Matteo 3:17, ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Poi leggiamo il capitolo 4 verso 34, e Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Fare la volontà di colui che mi ha mandato, questa era l'ubbidienza di Gesù. Fare la volontà di colui che mi ha mandato. Cioè, che vuol dire questo? Vuol dire che questo è il modello nostro. Anche tu devi nutrirti della volontà. Anche noi dobbiamo nutrirci della volontà. Fare quello che Lui ci ha comandato. Questo deve essere il nostro cibo, il nostro pane. Gesù ce l'ha insegnato, Lui lo ha fatto, Lui ha ubbidito. Se siamo figli anche noi, se siamo eredi, se siamo anche fratelli di Gesù, perché la Bibbia dice che Lui è il primogenito di molti fratelli. Perché Gesù è il nostro Signore, ma anche Lui ci ha fatto diventare fratelli. Perché essendo Gesù figlio di Dio e noi siamo figli, Gesù è il nostro fratello. È un fratello Signore per noi, non siamo alla pari. Lui ci ha dato la sua eredità, ha condiviso con noi l'eredità. Non si sta prendendo qualcosa di più, ma condiviso. Siamo infatti, la Bibbia dice, co eredi con Cristo, eredi insieme con Gesù delle ricchezze del Padre. E questo è quello che dobbiamo ricordare, che Lui ci ha reso ricchi. Però un figlio ha delle responsabilità. Ha delle responsabilità. Le responsabilità del figlio quali sono? Quelle di onorare il padre, amen? Quello di non disprezzare il padre, quello di ubbidire al padre e quello di camminare in ubbidienza. Leggiamo Giovanni capitolo 5, verso 16. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Poi il verso 17, ma Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Poi verso 18 fino al verso 20, per questo i giudei cercavano ancora di ucciderlo perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava a Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico, che il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose che infatti fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, e gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Qua leggiamo una cosa, per quale motivo Gesù era perseguitato? Per quale motivo era perseguitato? Ve lo siete mai chiesto perché? Dici perché non rispettava il sabato. Ma Gesù non è che non rispettava il sabato. Gesù non si alzava la mattina per dire oggi voglio disprezzare il sabato. Gesù si alzava la mattina per parlare col papà. E il papà gli diceva, vedi che ora quando andrai nella sinagoga troverai una persona con la mano secca. Guarda che gliela devi fare distendere e quella persona sarà guarita. Che ci poteva fare se era sabato? E allora Gesù ubbidiva. La gente, non vedendo quello che Gesù vedeva, allora lo criticavano, non ci credevano, ma Gesù vedeva il Padre. Aveva visto il Padre, aveva visto quello che doveva fare e lo faceva. E naturalmente questo cozzava con quel ragionamento degli uomini, perché gli uomini erano schiavi del modo di fare, delle loro tradizioni, del loro cerimoniale, dell'osservanza scrupolosa, ma Gesù aveva le notizie di prima mano. E quindi non andava a leggere che cosa si doveva fare per fare quello, andava a farselo dire dal padre direttamente, dicevo papà, oggi che c'è da fare? Oggi te lo dico io, oggi devi andare nella sinagoga e troverai un uomo con la mano secca, oppure oggi andrai nella sinagoga di questo di determinato posto e troverai una donna anchilosata con la schiena curva che è da 18 anni che il diavolo la tiene legata. 18 anni, sì, 18 anni, da 18 anni. Ti posso dire la data in cui il diavolo è entrato nel suo corpo. E allora Gesù la chiama e dice, vieni qua, sii guarita dalla tua infermità e la fa raddrizzare. Ma Gesù l'aveva già visto e il padre gliel'ha mostrato. L'aveva già visto, quindi sapeva già che quella donna era da dire, perché il padre gliel'aveva detto. Tutti gli altri si scandalizzano, ma come? Il sabato, ma perché? Ma io se l'ho visto fare al padre, ora la persecuzione avviene quella vera, non la persecuzione stupida. La persecuzione stupida è quella che a volte noi ci sentiamo perseguitati, ma di fatto non lo siamo perseguitati, ce la inventiamo noi, o abbiamo noi le manie di persecuzione. Sapete, ci sono dei malati che pensano che tutti ce l'hanno con loro. C'era una persona che dice, chi mi talia, tutto mi taliano, tutti pensano, e gli è fissato, che lo guardano, che gli dicono, è una malattia. Ma la vera persecuzione è quando tu stai ubbidendo veramente nel tuo spirito a Dio. Quando noi stiamo facendo quello che Dio ci sta dicendo di fare. E nel momento in cui noi abbiamo questo canale, questo contatto diretto e ubbidiamo al Padre perfettamente per quello che Lui ci dice di fare, noi lo facciamo, automaticamente si accanisce al diavolo. Perché? Perché ci sono poi i segni, perché ci sono i prodigi, quelli veri, quelli veri, quelli concreti, quei segni in cui, per quella testimonianza che vi ho raccontato, lo Spirito Santo dice a un servo, a un suo servo, un apostolo di questi tempi, ci mettigli le dita negli occhi. Ma Dio, gli occhi non ce li ha. C'ha i bulbi vuoti. Come si chiamano? Le cavità. Vuote, non ce l'ha i bulbi. Non c'è niente. Dove li devo mettere? Io devo infilare dentro. Dice, no, ce li ha. Ma io non li vedo. Ma io li vedo. E Dio gli dice, io li vedo. Tu metti le dita. E appena lui ha tentato di avvicinare le dita su quel buchi dove ci dovevano essere gli occhi, ha sentito subito il contatto degli occhi che si sono formati in quel momento. Voi pensate che da questo non scaturisce poi la persecuzione dei religiosi? C'è chiste su indemoniati, chiste sono indiavolati, perché ci sono tutti questi segni, tutte queste cose. Stiamo attenti quando diciamo questo. Quando c'è l'ubbidienza ci sono i miracoli, quelli veri, quelli potenti, non come quelli del mal di testa. Ci sapete, ci sono i miracoli del mal di testa. Tu ti passavo e chi magari poi dice, ora sgrido questo mal di testa. Ti passavo, dice sì, mi passavo, perché così non passo per chi che non crede. E allora a volte diciamo che ci è passato. Non sono questi i miracoli veri. I miracoli veri sono quelli che tutti vedono. Lo zoppo davanti al tempio, quando è stato guarito, tutti lo conoscevano. L'indemoniato di Gadara, quando è stato liberato, tutti lo conoscevano. Com'era prima e poi dopo ha potuto raccontare. Ed era credibile nella sua città come Dio ha avuto pietà di lui. Questo produce persecuzione. Gesù era continuamente perseguitato perché faceva tutto quello che il Padre gli mostrava, perché lui aveva un canale particolare, ce l'abbiamo anche noi, fratelli cari. Dobbiamo solo trovare la chiave e trovare il modo, dobbiamo soltanto prendere la decisione di dire, Signore, ora qua ne giuriamo a botta, a chiave, e qua ora tu mi insegni come si fa per ascoltare la tua voce. Tu ora io ti costringo a dirmi le cose che io devo fare. E io non faccio niente se tu non mi dici che cosa fare. Se non arriviamo a questo estremismo, io vi dico, vivremo sempre una vita, non dico squallida, ma senza poi quella gioia che ci dovrebbe essere. E se abbiamo vissuto come abbiamo vissuto, possiamo sempre cambiare, o no? Giovanni 5,30 dice, io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Guardate, Gesù parla chiaro, dice, va bene, voi potete fare quello che, ma io non cerco di fare quello che penso, anzi nemmeno penso. L'unica cosa che penso è cercare la volontà di mio Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Basta, non c'erano altre mete, non c'erano altri scopi per Gesù, non c'erano altri obiettivi. Oggi che cosa devo fare? Padre, che cos'è che oggi devo fare? La prima cosa, se il Padre mi dice di fare questo, ok, io andrò a fare quello che il Padre mi dice. Se il Padre mi dice che non fare quello che io penso, e allora ok, non lo farò, perché Dio mi ha detto che non lo devo fare. Io lo stavo per fare, ma se Dio mi ha detto non lo fare, io non lo faccio. Perché a volte, sapete, Dio ci dice anche di non fare quello che vorremmo fare. A volte ci dice di fare quello che non vorremmo fare. Al contrario, ci fa fare delle cose, a volte non ce le fa fare. È quello che portava Gesù, l'esempio che Gesù ha portato per noi è questo. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Amen. E allora, vivendo da figli, viviamo nell'amore. Nell'amore verso Dio e l'amore verso anche la fratellanza. Allora un figlio cosa fa? Un figlio riceve istruzione e correzione. Un figlio è obbediente e Gesù è l'esempio perfetto, fino alla morte. Un figlio riceve l'eredità e la riceve per fede. Quello che gli serve man mano della sua eredità. Per adesso sono accontentini. Dopo avremo tutto il resto. Perché qui sulla terra, se Dio ci desse troppo, potremmo anche sviarci. Andate a vedere cosa è successo a tante persone che sono state benedette perché hanno iniziato a servire Dio fedelmente. Poi i soldi ce li avete in testa. Iniziano bene, finiscono male. Noi vediamo Salomone. Dio lo ha così tanto benedetto per la sapienza che gli ha dato, come è finito, che lui poi si è sviato perché era desideroso di avere mogli, 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 concubine, mogli, concubine. Ma non sapeva più se gli erano concubine sue quando ce n'era qualche migliaio. E con le concubine, scusi. Sì. Cioè, vi immaginate, ognuna se voleva avere un contatto, ognuna ogni 2 anni e mezzo. Ci vediamo. E per 2 anni e mezzo c'era a mangiare 700 persone. Sei una bestia. Mi auce canietta faccia, non una. Voglio. 700 ne aveva i soldi quando sono troppi, e invece ha deviato completamente il suo cuore da Dio, che poi ha sposato donne straniere che avevano gli idoli, e loro, lui si invaghiva e loro dicevano: però mi devi permettere che io devo adorare i miei idoli. E va bene, i compromessi. Perché c'era quella debolezza, perché se lo poteva permettere, perché aveva i soldi, aveva le ricchezze. Ma noi siamo figli di Dio. Il nostro esempio è Gesù. A noi ci serve, ci basta il necessario qui. Quello che ci serve. Quello che ci serve per vivere in maniera dignitosa, in maniera onesta, in maniera pulita. Cioè avere quello che è giusto. Quello che Dio, è chiaro che non dobbiamo essere né mendicanti, nemmeno dobbiamo essere sofferenti, nel senso che dobbiamo avere quello che ci deve essere, perché siamo eredi, ma non troppo le cose che il mondo desidera, ma soprattutto quello che Gesù aveva nel suo cuore: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Dice: ma Gesù mangia, io non ho fame. Ma come non hai fame? Io ho già mangiato. Che cosa ha mangiato? Gli hanno portato, aveva parlato alla Samaritana, aveva predicato il Vangelo alla Samaritana ed era sazio. Sapete, a volte mangiamo e vogliamo saziare la pancia, il corpo, se invece saziamo lo spirito, siamo veramente sazi. E lo spirito, guardate che non diventa mai obeso, non andiamo mai in sovrappeso. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora viviamo da figli, ci vogliamo alzare all'impiede. Gloria a te, oh Signore. Grazie Padre nostro, di averci donato Gesù e tutto quello che Gesù ci ha dato: il diritto di essere figli, il diritto di un'eredità, il diritto di poterti chiamare Padre, il dono dello Spirito Santo che ci porta del tuo, di quello che Gesù ha, perché noi lo possiamo glorificare, servendolo fedelmente qui sulla terra. Signore, che possa veramente nascere un grande e profondo desiderio nei nostri cuori di fare la tua volontà e di poter dire: Signore, il mio cibo è fare la tua volontà sulla terra, come è fatta nel cielo, come tu ci hai insegnato, Signore Gesù, nella preghiera del Padre nostro. Io voglio fare la tua volontà sulla terra. E ti voglio ringraziare questa mattina, perché, Signore, abbiamo potuto ricordare quello che tu hai promesso, quello che tu sei, e ti vogliamo intanto chiedere perdono. Chiedere perdono, Signore, se a volte abbiamo offeso quello che tu hai fatto per noi. Ti abbiamo offeso perché non abbiamo apprezzato, non abbiamo creduto, ci siamo scoraggiati di andare avanti per fede, abbiamo pensato che non era per noi, e invece no, noi siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti. Ci crediamo, la benedizione è nostra, ci appartiene, perché tu ci hai fatto essere figli, figli di Dio, membri della famiglia dell'Altissimo, coeredi con Cristo. E noi non siamo orfani, perché il nostro Padre è vivente nell'eternità. Il nostro Padre vive, il nostro Signore Gesù vive, vive nei secoli dei secoli. Lui ha detto: fui morto, ma ora sono vivente, nei secoli dei secoli. Il nostro Redentore vive, già anche Giobbe lo sapeva, l'ho avuto per rivelazione. Il mio Redentore vive, il nostro Redentore vive, il nostro Redentore è colui che ci ha dato le benedizioni nei luoghi celesti, il nostro Redentore è colui che ha dato se stesso perché noi potessimo ricordare continuamente quello che Lui ha fatto per noi, e noi possiamo vivere dignitosamente da figli. E questa mattina, Signore, ti chiediamo di lavarci col sangue di Gesù per quando siamo andati nella disubbidienza, per quando, Signore, siamo andati nel dubbio, nella confusione, nell'incredulità. Perdonaci, Signore, perdonaci quando non abbiamo considerato anche i fratelli come tuoi figli, ma li abbiamo considerati forse anche come nemici, ci siamo protetti, ci siamo difesi. Sono tuoi figli, miei fratelli, mie sorelle, nostri fratelli, nostre sorelle, con tutte le debolezze che possiamo avere. Signore, tu ci hai accettato, e tu un giorno ci vedrai perfetti, tu un giorno ci vedrai, Signore, alla tua destra. Alleluia. E noi, Signore, ci meraviglieremo, diremo: Signore, ma cosa abbiamo fatto? Sì, Signore, aiutaci a prendere stamattina la decisione di ricordare, così come lo stiamo ricordando adesso, di non dimenticarlo anche dopo. E questo memoriale è un memoriale forte. Alleluia, gloria a te Gesù, un memoriale forte. Alleluia, Signore, gloria a te Padre Santo.